ai cittadini e la tassazione delle transazioni finanziarie. È un'associazione non violenta che in Francia conta tantissimi aderenti, un po' in tutto il mondo, anche in Italia, ma in Italia molto meno, che era stata fondata da un certo signor Tobin, che era l'ideatore della cosiddetta Tobin Tax, ossia proponeva che lo 0,1% di tutte le transazioni finanziarie fosse devoluto a fini di carattere umanitario, cioè per affrontare i grandi problemi della terra, la fame nel mondo, il problema della sete, la cura delle malattie. Ricordiamo, non so, che centinaia di migliaia di persone tutti gli anni, soprattutto bambini, muoiono di malattie curabilissime come la bronchite, come il morbillo, come la malaria, come la dissenteria. Questa associazione propone questa microscopica tassazione delle grosse transazioni finanziarie per devolvere questo importo per cercare di risolvere questo tipo di problemi drammatici che sconvolgono l'umanità nella maggior parte del mondo. Chi l'ha proposta è stato insignito addirittura del premio Nobel. Questa ragazza faceva parte di questa associazione, veniva in Italia come gli altri per manifestare a favore degli ultimi e dei più sfortunati della terra. Viene arrestata, viene presa, sbattuta contro il muro. Viene portata avanti e indietro per andare ai vari interrogatori. Ogni interrogatorio si assomigliava, nel senso che mi chiedevano di firmare, ma quando io non è che non volessi firmare, dice la V, chiedevo che mi traducessero, che mi dicessero di che cosa si trattava, però questo non l'hanno mai voluto fare. Quando lei passava nel corridoio, subiva percosse, questi veramente dei gentiluomini, persone coraggiose che non conoscono la vigliaccheria, vedono passare la Valérie, una ragazza francese nel corridoio. Le danno colpi sulla nuca, sulla fronte, colpi di manganella ai fianchi, alle gambe, cercano di farle gli sgambetti. Li insultano, come al solito, dicendo comunista e dicendole anche siete dei porci. Alla richiesta di firmare, al mio rifiuto, e abbiamo spiegato che lei rifiutava perché voleva capire che cosa le chiedevano di firmare, un agente di dietro, altro eroe, mi ha colpito con la mano aperta sulla nuca. Ho pianto. Questi signori hanno frugato anche nel portafoglio della Vivaleri e hanno trovato le fotografie dei suoi tre figli e gli hanno detto gentilmente che se non firmava sarebbe passato molto tempo prima che lei potesse vedere i suoi figli. Una cosa che non è un'affermazione che lascia il tempo che trova, è un'affermazione che lascia il segno, come vedremo poi quando la V parla delle conseguenze che ha avuto. Perché si tratta di uno straniero che non capisce l'italiano, non capisce perché viene arrestato, viene portato in un posto che non sa dov'è e gli vengono negati tutti i diritti elementari, ossia il principale è quello di poter informare all'esterno dove ci si trova, in che situazione ci si trova. Non esiste consolato, non esiste avvocato, non esiste familiare, non esiste chi che sia da informare. Questo ovviamente vale per tutti, non vale solo per la Vivaleri e è il dramma questo che vale per tutti. Nelle celle c'erano delle materie viscose, un misto di vomito, sangue e urina. Tanti giovani erano coperti di sangue, soprattutto il viso, sangue che continuava a colare e scorrere. Ho visto molta gente vomitare. A questo si aggiunge quindi alle percosse, al dover stare nella posizione, all'essere sbattute violentemente contro il muro, all'averle chiesto sempre violentemente di firmare. Si aggiunge anche che durante tutta la sua permanenza la V non ha ricevuto, che abbiamo visto si è protratta dalle 2 del sabato, dalle 2, dalle 14 del venerdì alle 5 del sabato, non ha ricevuto né cibo e né acqua, e quando passava nei corridoi per andare nei vari uffici o anche per andare in bagno veniva trattata, come abbiamo visto, veniva insultata e veniva percossa un po' in tutti i modi. Ci sono tanti riscontri alle affermazioni della VIA, riscontri che secondo me non è necessario esaminare più di tanto, perché non solo perché l'ho già fatto il pubblico ministero, ma perché si tratta di persone estremamente attendibili che, quando ha avuto dei dubbi nel riconoscere questo o quel imputato, lo ha detto serenamente e che non ha nessun motivo di mentire. Comunque la VIA riconosce le divise, riconosce e descrive la caserma, riconosce il modulo recante la sua firma che è in atti, perché poi alla fine ha desistito e ha dovuto firmare anche se non capiva che cosa c'era scritto, riconosce molti detenuti, e ci sono molti detenuti che riconoscono lei li riconosce in foto anche con dovizia di particolari, parlando delle ferite e parlando dei pestaggi che ognuno ha ricevuto. Parla poi dei danni che ha subito. Abbiamo prodotto dei certificati che sono stati tradotti, dei certificati medici, e i danni non sono riferibili solo a lesioni fisiche che comunque ha subito, perché abbiamo visto che la V ci ha raccontato che è stata più volte picchiata, ma soprattutto ci sono i danni di carattere psicologico. Cioè, questa donna ci dice che è cambiato un po' il tuo modo di rapportarsi nei confronti del prossimo, che nutre una, come anche poi ci dicono gli altri, come ci ha detto Dubreuil ad esempio, una profonda sfiducia nelle istituzioni, e che ha avuto un lunghissimo periodo in cui non riusciva a dormire, in cui non riusciva a prendere sonno, e che hanno dovuto intraprendere delle cure mediche. Passiamo poi alla posizione di Dubreuil Pierre, che è un ragazzo che è stato arrestato il giorno dopo. Lui è arrivato a Bolzaneto verso le 13:50 del 21 e c'è rimasto fino alle ore 7 del giorno dopo. Qui è sufficiente dire che questo ragazzo era stato arrestato mentre stava facendo il bagno, uscito dall'acqua, e l'hanno arrestato, e quindi lui è rimasto durante tutto il tempo della sua permanenza a Bolzaneto a piedi scalzi e in mutande. A un certo punto qualcuno gli ha dato una specie di sacco della spazzatura con cui coprirsi, e poi per qualche ora un altro detenuto gli ha prestato un giubbotto senza maniche. Solo questo io direi che è sufficiente per integrare quel tipo di trattamento veramente inumano cui purtroppo si è riferito il pubblico ministero nei trattamenti, nelle servizie che hanno subito quasi tutti i detenuti a Bolzaneto. Quindi, oltre a tutto il resto, oltre alla posizione che riferisce di aver dovuto subire anche lui con molta precisione in cella, gambe larghe, mani alzate, faccia contro il muro, oltre a essere stato picchiato più volte anche violentemente da gente che entrava in cella, ha avuto anche questo problema di essere, di dover stare sempre solo in mutande e sicuramente al freddo, perché anche se siamo nel mese di luglio, siamo nell'entroterra e di notte sicuramente fa freddo. E ha avuto notevoli danni psicofisici, anche qui abbiamo prodotto dei certificati medici, e soprattutto danni oltre che dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico. Le sue dichiarazioni si trovano riscontro, anche se ce n'è un'esigenza veramente relativa, nelle dichiarazioni di diverse altre parti offese, che sono Devoto, Spingi, Marraffa, Vella, Repetto, rispettivamente all'udienza 4-4-2006, 28-4-2006, 28-4-2006, 19-5-2006, 29-9-2006. Ho poi la posizione di altri due ragazzi francesi, che sono Boncard Vincent e Le Bouffant Guendal, i quali non si conoscevano prima di venire al G8, si sono conosciuti qui e poi le dichiarazioni dell'uno trovano riscontro nelle dichiarazioni dell'altro, perché grosso modo sono rimasti a Bolzaneto nello stesso lasso di tempo. Anche loro il venerdì arrivano a Bolzaneto il venerdì nel pomeriggio verso le 17 ed escono nelle prime ore del sabato mattina. Boncard Vincent è quello che viene prelevato all'ospedale perché aveva delle ferite al capo, è stato cucito e viene portato a Bolzaneto. Queste persone non sono mai state poi tradotte in carcere, sono state immediatamente rilasciate, non sono stati contestati reati né alle Bouffant né a Bonnecase. Quindi già il fatto che sostanzialmente senza nessun motivo uno addirittura era all'ospedale, questi vengono presi e portati a Bolzaneto, è una cosa terrificante da notte della Repubblica. Arriva e Bonnecard Vincent è quello che dice che c'era qualcuno, siccome lui aveva delle grosse ferite, una grossa ferita alla faccia, abbiamo prodotto le fotografie, alla fronte per la precisione, all'occhio, abbiamo prodotto fotografie e certificati medici, che ovviamente volevano farlo stare in questa posizione, solita con la testa contro il muro, e c'era qualcuno che si divertiva a picchiarlo sulle ferite, a fargli sbattere la testa che aveva appena avuto cucita all'ospedale Galliera contro il muro. Più volte entrava qualcuno in cella e lo picchiava, e descrive come il muro all'altezza della sua testa, il muro della cella, fosse sporco di sangue. Gli sono state prese, aveva una specie di busta dove aveva i documenti e anche le radiografie che aveva subito, che gli erano state fatte all'ospedale, tutto gli è stato preso i documenti e non gli sono più stati restituiti. Dubreuil, per avere i documenti, ha dovuto poi una volta in Francia far scrivere dal padre all'autorità italiana, anche lui non sono stati restituiti i documenti. Anche qui niente cibo, niente acqua, e come a Le Bouffant Guendal vengono propinati gli insulti francese di merda, Francia di merda. Si vede che i francesi, come gli avvocati e questi signori, proprio non erano simpatici, ma temo proprio come tutti gli altri. E anche Le Bouffant Guendal dice che gli fanno sbattere la faccia contro il muro più volte, che lo picchiano, e descrive di aver subito lo stesso trattamento degli altri. Boncard è quello che ci racconta che a un certo momento gli hanno dato un impacco freddo e gli dicevano: quando tu tieni la faccia contro il muro, tieni questo impacco, questa garza gelata tra il muro e la tua testa, cioè non lo facevano neanche stare seduto nonostante questo avesse la testa rotta. E chi lo ha visto all'infermeria non ha disposto nulla, cioè gli è stato dato una gauza bagnata e buonanotte ai suonatori, non è stato fatto nulla di quello che bisogna fare a una persona che aveva il viso veramente deformato, come abbiamo visto dalle fotografie che sono state prodotte. E anche qui ovviamente niente cibo e niente acqua, l'unico che ha avuto qualcosa da bere è Dubreuil, che dice che per tutti quelli della cella qualcuno, qualche anima pia, ha portato una bottiglietta di mezzo litro d'acqua per tutte le circa 12 ore di permanenza, bottiglia di mezzo litro da dividersi tra tutti gli occupanti della cella. Detto questo, io credo che ci sia veramente più poco da dire, perché questo è sufficiente per integrare tutti i reati che sono stati contestati dal pubblico ministero e sulla cui configurazione giuridica assolutamente mi rimando e mi rimetto alle conclusioni del PM, e anche mi rimetto alle conclusioni del PM su quelle che sono le responsabilità dei singoli imputati. Mi permetto di sottolineare la gravità assoluta, la gravità spaventosa di questi comportamenti, perché non si tratta di botte casuali, di insulti casuali, ma si tratta di un desiderio di far soffrire, si tratta di un desiderio di abusare della propria forza e della propria posizione che si riteneva di assoluta impunità. Si tratta di un uso, di una vigliaccheria bieca e disgustosa che è continuato per tutto il tempo in cui queste persone sono rimaste lì. Cioè non c'è stata soluzione di continuità, sia negli atteggiamenti verbali, sia negli atteggiamenti fisici quando questi dovevano andare avanti e indietro, sia quando erano nei vari uffici dovevano firmare o non dovevano firmare. Persino davanti al medico che vede questo con la testa rotta, che ha avuto 3 punti e non gli dice che cosa deve fare. E questo ragazzo non è stato sottoposto a una visita medica adeguata. La responsabilità degli imputati, io vorrei usare solo 2 parole per la responsabilità di chi svolgeva funzioni di vertice, è veramente evidente e solare, splendente proprio come la luce del sole. Posso solo ripetere quello che ha detto il pubblico ministero, perché hanno parlato in termini talmente approfonditi e in termini precisi che nulla si può aggiungere. Le posizioni di Poggi e Perugini, che erano le 2 persone della Polizia di Stato più alti in grado in questo luogo, erano sicuramente posizioni di garanzia che deriva dalla legge, perché si tratta sicuramente di pubblici ufficiali, di ufficiali di polizia giudiziaria che hanno il compito non solo di non commettere reati come tutti quanti, e sicuramente il dottor Perugini è stato filmato per caso quando prende per la strada Genova Calcio un ragazzo di 16 anni a terra, non c'entra con questo processo, sicuramente un caso, quindi non solo non dovrebbero fare queste cose, ma hanno il dovere di intervenire per impedire reati, come tutti sanno, anche quelli che non hanno fatto neanche la prima elementare. E poi ci sono tutti i provvedimenti che davano gli incarichi a queste persone nel sito di Bolzaneto. Non è stata fatta nessuna denuncia, nessuno scritto, non sono state inoltrate neanche una riga, neanche una parola all'autorità giudiziaria per dire che cosa era successo. La responsabilità emerge dall'articolo 110, dall'articolo 40 del codice penale, da tutti e due, da uno o dall'altro, ma la responsabilità a titolo di concorso morale e diretto o per non aver impedito qualcosa che si aveva l'obbligo di impedire, è veramente, veramente innegabile, perché sia per la continuità di queste, assoluta di queste condotte, sia perché comunque avvenivano alla luce del sole, cioè i problemi cominciavano, gli insulti cominciavano già nel cortile e le vessazioni si verificavano continuativamente anche nel corridoio, corridoio che tutti ovviamente potevano vedere. Non solo, ma noi abbiamo visto il sito all'inizio di marzo dell'anno scorso di Bolzaneto, quando è stato effettuato il sopralluogo dal Tribunale, e anche se si è cercato di trasformare tutto quanto abbattendo muri e costruendone altri, si vede che il posto è così piccolo che neanche un cieco può non vedere e neanche un sordo può non sentire quello che succede in un posto del genere. E tutte queste condotte assolutamente continuative che sono state perpetrate nei confronti di quasi tutte le persone numerosissime che sono transitate a Bolzaneto, avevano proprio la voglia di offendere queste persone per le idee che avevano, per quello che rappresentavano. E quindi ritorniamo alla Viva Valérie, che è venuta in Italia dalla Francia come gli altri, questi ragazzi che sono venuti da lontano facendo parte di associazioni assolutamente non violente, non è stata trovata un'arma, nessuno ha detto che ci sono stati problemi di disciplina in cella, niente di niente, questi sono venuti qui solo per manifestare a favore degli ultimi del mondo e hanno avuto questo tipo di trattamento. Ed è una cosa che non so, come persone, come cittadini, per noi è veramente, veramente disgustosa. E per ritornare alla responsabilità di chi era ai vertici, è sufficiente dire che a queste persone non è stato dato, non ci si è preoccupati, non si è pensato in qualche modo di dare cibo e di dare acqua. E più di così che cosa si può dire? Io ricordo, per sottolineare veramente la disgustosa vigliaccheria di chi ha commesso questi reati, il continuo riferimento che c'è stato più volte alla morte di un povero ragazzo di 20 anni, cioè era stato ucciso un ragazzo di 20 anni e questi signori, questi gentiluomini adoperavano questo fatto tragico per insultare e per impaurire questa gente che veniva dall'estero per manifestare, per cercare di spaventarli, per cercare di metterli a disagio. Questi ragazzi meritano non solo sono degni di particolare attendibilità, ma sono degni di grande apprezzamento, perché queste persone rappresentano la libertà, rappresentano l'amore, rappresentano la voglia di vivere, rappresentano tutti i valori positivi. Nessuno di loro ha provato a mettere in atto un atto violento nei confronti dei loro aguzzini e dei loro carcerieri. Non posso poi dimenticare, non posso sottacere quella che è poi la grande responsabilità anche dei medici. Quando per i miei assistiti che si sono trovati a Bolzaneto il venerdì e il sabato, c'erano sicuramente il dottor Toccafondi il venerdì e il sabato, Mazzolini il venerdì e la Sciandra il venerdì e il sabato. Queste persone che dovrebbero comunque curare chi è in difficoltà, hanno anche loro cercato di creare ulteriore difficoltà, di creare ulteriore sofferenza, sono venuti meno a quello che è lo spirito della loro professione. Esiste il giuramento di Ippocrate, cui tutti gli ordini dei medici sanno che va improntata l'attività medica. Il giuramento di Ippocrate dice: giuro di curare tutti i miei pazienti con uguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano, e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica, di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbia bisogno. E a questo sicuramente non si è tenuto nessuno dei medici che erano presenti a Bolzaneto, non si è tenuto sicuramente il dottor Toccafondi, che sicuramente per caso anche lui è stato condannato in secondo grado per un omicidio colposo, parte lesa, una detenuta del carcere di Ponte Decimo. Ma non solo qui hanno subito danni i nostri assistiti, hanno subito danni questi ragazzi, ha subito danni l'immagine della nazione, ha subito danni l'immagine dell'Italia, vedendo le forze dell'ordine, le persone che ci dovrebbero tutelare, inveire, picchiare, seviziare della gente che non aveva fatto nulla, che manifestava pacificamente. Ed è quindi, io veramente questo lo voglio dire, prima con sorpresa, poi con disgusto, che ho notato e noto che lo Stato non si è costituito parte civile contro questi signori. Qualcuno è stato addirittura promosso, sento parlare di ex-colonnello Doria, ho proprio paura che sia diventato generale, sicuramente non è l'unico. Non è stata offerta una lira di risarcimento danni a nessuna delle parti civili, a nessuna delle parti lese, e l'Avvocatura dello Stato è qui solo perché è stata citata come responsabile civile. La stampa internazionale ha massacrato l'immagine dell'Italia, questo lo hanno fatto anche giornali sicuramente non di sinistra, come può essere il tedesco Die Zeit o Le Figaro, o anche giornali anche statunitensi, dove sicuramente non c'è un'opinione e un governo di sinistra. Quindi in questa situazione, dove nessuno ha fatto il proprio dovere, ma anzi tutti quanti hanno dimenticato di essere delle persone, hanno dimenticato di essere delle persone civili, hanno dimenticato dei valori, tutti quanti tranne ovviamente i detenuti, dove anche la procura ha commesso un errore madornale sottoscrivendo quello sciagurato provvedimento che consentiva la sospensione dei colloqui tra gli avvocati e i detenuti, provvedimento che non aveva nessuna causa né di fatto né giuridica. In questa brutta situazione una delle pochissime note positive è stato il lavoro dei giudici che ci hanno portato qui oggi, della dottoressa Petruzzello e del dottor Mignati, e francamente mi sento di esprimere un grande apprezzamento a questo lavoro, che sappiamo tutti quanto sia difficile nei confronti di un certo tipo di imputati, quanto sia gravoso e quanto sia complesso. Quindi io concludo, non voglio prendere altro tempo al Tribunale e ai colleghi che sono stati così gentili, concludo chiedendo per tutte e quattro le parti civili, che rappresento come dalle conclusioni che adesso deposito, l'affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati nei confronti dei quali sono costituito, per tutti i capi che a loro sono contestati. Deposito le conclusioni, chiedo la provvisionale, deposito anche la nota spese, vi ringrazio.
Prego.
Buongiorno. Avvocato Busoli, buongiorno Presidente, buongiorno al Collegio. Io rappresento oggi le parti civili Schreiter, Gemanò, Cucomarino, Scordo, Broermann, Grosse, Patzke, Julia, Wiger, Segel, Zapatero, Wagenschein e Hager Morgan. Questo elenco piuttosto nutrito giustificherà, credo, la brevità con cui tratterò le posizioni delle singole parti civili che oggi rappresento, anche perché i pubblici ministeri sono già stati estremamente precisi ed estremamente articolati nel racconto della vicenda di ciascuno di loro e nel precisare i riscontri che le varie parti civili hanno dato l'una dell'altra, nonché la loro attendibilità. Quindi ripeto, li tratterò in maniera molto rapida, il più rapida possibile. Qualche minuto di più mi concederete, lo dedicherò a Schreiter. E poi proporrò a questo collegio alcune riflessioni in merito in particolare alla situazione dell'infermeria. Cominciamo dalle parti civili del venerdì. La prima è Germano Chiara, di cui hanno parlato molto diffusamente i pubblici ministeri, perché a lei si riferisce l'episodio per cui è imputata al capo 64 l'imputata Cerasuolo. Sui riconoscimenti e sul livello di certezza rispetto al riconoscimento dell'imputata, all'identificazione dell'imputata e all'avvenimento in sé, hanno già appunto parlato in maniera molto articolata i pubblici ministeri e quindi mi rifaccio a loro. Diremo soltanto che Chiara è una ragazza molto giovane di Genova, è nata nel 1980, arriverà a Bolzaneto verso la sera del 20 luglio, è stata arrestata alle 19.10, verrà immatricolata all'1-5 del 21 luglio e verrà poi il 21 luglio verso le 3.15 circa tradotta in carcere. Chiara subisce i primi insulti già nel piazzale, viene poi trasferita in una cella dove ricorda una ragazza tedesca e una francese vistosamente medicata. La ragazza francese è evidentemente Vivalerie, che poi ricorderà sia lei che la tedesca che ne Zereva. Poi viene messa nella cella, è costretta a mantenere la posizione inginocchiata con la fronte al muro e di questo darà conferma Arianna Subri. Arianna Subri che lei ricorda arrivare nella cella, sentirsi male, vomitare e poi pulire con uno straccio che le viene gettato. C'è da dire che apparentemente c'è una discrasia tra le deposizioni di Anna Subri e di Chiara Germanò, che però è poi facilmente spiegabile, in qualche modo spiegata dalla stessa Subri, nel senso che Chiara sostiene di vedere entrare Arianna, ma poi Arianna spiegherà, quindi che Arianna è arrivata dopo di lei, Arianna spiegherà che invece era fuori per il fotosegnalamento quando Chiara è arrivata e quindi entrambe dicono la verità quando dicono che l'altra è arrivata dopo. Sull'episodio di cui è l'imputata Cerasuolo non sto ancora a dilungarmi e poi tra gli episodi più eclatanti che Chiara ricorda c'è quello della ragazza bionda di Seattle che viene trascinata e percossa nel corridoio a ritroso. Questa ragazza la rincontrerà poi nel carcere ed è Magana Teresa, la quale effettivamente è di Seattle, la quale mostrerà a Chiara e ad altre detenute la schiena segnata dalla manganellata e farà vedere come le sono stati tagliati i capelli. Di Schreiter, che è appunto arrestato del venerdì, parlerò in seguito. Veniamo a Cucco Marino Carlo. Cucco Marino Carlo è un professore, è nato a Reggio Calabria nel 1952, quindi è una persona evidentemente matura quando arriva a Bolzaneto. È uno dei primi arrestati del campeggio di Via Maggio. Viene arrestato mentre è alla fermata dell'autobus che aspetta di andare l'autobus per andare al mare. Quindi per tutto il tempo che rimane a Bolzaneto lui avrà delle ciabatte di plastica da mare, dei calzoncini e una magliettina leggera. Non appena arrivato viene messo in attesa nel muro contro il piazzale, poi subisce la perquisizione che descrive in maniera piuttosto come una situazione veramente straniata e straniante, nel senso che lui dice: io vengo condotto all'interno ed entro in una cella dove vedo un ragazzo per terra nudo. Il ragazzo bisacchia e poi lo riconoscerà. Vari infermieri presenti il sabato e anche persone offese confermeranno che a un certo punto le perquisizioni non avvengono più in infermeria ma avvengono in un'altra cella ed è di questa cella che parla Cucco Marino. La perquisizione in oggetto peraltro consisterà nel farlo spogliare nudo e nel farlo rimanere circa 15-20 minuti dopo aver fatto alcune flessioni nudo nella posizione vessatoria di stazionamento. Durante la sua permanenza nella cella di Bolzaneto mantiene quasi sempre la posizione vessatoria di stazionamento, dirà che poi soprattutto verso la mattina, prima che lo portino via e comunque durante la notte, questa posizione viene mantenuta per 6-7-8 ore di seguito. Dopodiché ricorda anche lui il carabiniere buono che li fa sedere per qualche istante e questi brevi momenti di riposo poi sono pagati molto cari in termini di ansia e di angoscia, perché sappiamo che subito dopo, e lui lo ricorda, entra sempre qualcheduno a far rialzare le persone, ad aiutarle a riprendere la posizione con calci e manganellate alle gambe. Ricorda la visita del ministro e i ragazzi di Perugia ricordano di lui durante la visita del ministro. Ricorda poi nella cella dove viene dopo spostato, che è la 7 o la 9, una serie di episodi. In particolare ricorda Susara malmenato in bagno durante la notte, Morozzi che viene picchiato e preso in giro perché è il giorno del suo compleanno, Morozzi lo riconoscerà in fotografia, ne descriverà i stati somatici e anche l'abbigliamento. Ricorda Modio deriso perché è basso, della corte e Tabac. Ricorda di essere stato sottoposto a spruzzi di gas urticante che vengono dall'esterno. Tra l'altro è interessante notare come, per quanto non sia un capo di imputazione, nel diario clinico di Cucomarino risulta una forte irritazione degli occhi ed una evidente congiuntivite, tant'è vero che il medico dottor Caruso, consulente del pubblico ministero, nel considerare il diario clinico di Cucomarino concluderà dicendo: si ha ragione di ritenere che anche con l'urgenza e l'emergenza del momento un esame obiettivo doveva essere effettuato al fine di un'eventuale acquisizione di elementi utili, esame obiettivo che evidentemente non è stato effettuato. Ricorda le suonerie a sfondo politico fascista dall'esterno e i saluti romani. In particolare, e su questo vorrei soffermarmi un secondo, ricorda il pestaggio di Tabac. Tabac è l'uomo con un arto artificiale che viene picchiato intorno alle 8 del mattino nella sua stessa cella. Definisce questo episodio come un episodio veramente sconvolgente. E leggo un brevissimo passo tratto dalla sua deposizione. Questa è una di quelle cose che poi ha pesato più di tutte. Cioè una sorta di, da una parte di paura e dall'altra parte anche di vergogna, perché insomma vedere una persona, tra parentesi un mutilato, picchiato in quella maniera e non avere, restare bloccati dalla paura è una cosa che rende particolarmente, come dire, ci fa restare, certo non molto orgogliosi di noi stessi. Il pubblico ministero chiede se in qualche modo è intervenuto, lui risponde no, purtroppo non ebbi la forza di intervenire. La cosa poi mi creò ulteriori problemi da un punto di vista incomprensibile, deduciamo psicologico. Il PM contesta che all'epoca in cui era stato sentito in fase di indagini preliminari aveva fatto presente la menomazione dell'uomo e lui risponde: ah sì, in questo senso sì, ho detto guardate che ha una protesi. E il pubblico ministero: si verificò quello che lei ci ha detto comunque? E Cucomarino risponde: sì, lo stesso. Cucomarino ricorderà di essere tornato a Reggio Calabria e di essersi dovuto ricoverare presso una struttura psichiatrica della Regione Calabria. Questo perché affetto da una forma depressiva che a quel punto si era cronicizzata, soffriva di pensieri fissi e di disturbi del sonno. Aveva prodotto delle prescrizioni mediche estremamente pesanti datate 30 luglio 2001, relative proprio agli psicofarmaci che aveva dovuto assumere. Scordo Antonia, anche lei è arrestata di via Maggio nella seconda tranche, quindi arriva più tardi a Bolzaneto, anche lei è una signora che comunque ha un'età adulta, del 1959, arriva il sabato verso le 18, uscirà alle 9:10 del mattino dopo nel piazzale dove rimane in attesa di entrare a Bolzaneto, riconosce un signore che ha evidenti segni di insolazione, che è evidentemente della corte, e poi ricorda di essere stata nella cella 5, ricorda molto perfettamente, molto precisamente il numero della cella, tant'è vero che poi servirà a noi per ricostruire l'esatta collocazione delle persone di cui lei ci parla. Ricorda quelli che sono gli episodi clou della cella e li descrive in maniera assolutamente corrispondente a quelle delle altre parti civili. In particolare ricorda il pestaggio di Sideriatis, ricorda il momento in cui arriva il ministro come l'unico momento in cui può stare un attimo seduta, ricorda l'arrivo di un uomo in carrozzella che è evidentemente demunno, ricorda l'arrivo di molti ragazzi stranieri dopo la visita del ministro che sono i ragazzi della Diaz, ricorda pestaggi in bagno e soprattutto ricorda l'episodio del gas, descrive l'episodio dello spruzzo, descrive il malessere delle persone circostanti, quello a cui si riferisce poi il malore di Leone Katia, e riferirà poi la signora Scordo che quando rientra in Reggio Calabria soffrirà per molti mesi di prurito persistente, di macchie cutanee e addirittura le cadrà il sopracciglio sinistro e i capelli sulla tempia sinistra. Anche lei riporta poi pensieri fissi, disturbi del sonno, episodi di angoscia e panico. Ricorda anche la signora Scordo l'episodio degli assorbenti, cioè la richiesta di tutte le varie donne che ne avevano esigenza, questo episodio riportato anche da Battista De Florio della Corte Flagelli e Grippaudo, e il fatto che non vennero ottenuti. C'è da dire che Bolzaneto ha risolto in qualche modo questo problema, perché tra le varie conseguenze che la signora denuncia c'è anche un blocco totale del ciclo mestruale, quindi una menorrea che non si è più risolta. Per quanto riguarda poi i ragazzi della Diaz, vorrei per brevità e per non tediare eccessivamente i giudici fare un breve riassunto su quelli che sono più o meno i passaggi di tutti quelli che io oggi assisto. I ragazzi della Diaz vengono portati a Bolzaneto in due scaglioni sostanzialmente. I primi sono quelli che arrivano direttamente dalla scuola, cioè quelli meno feriti, che vengono, raccontano tutti di essere stati portati in una cella a destra in fondo. Più tardi arrivano dai vari ospedali invece quelli che sono stati feriti e poi portati a Bolzaneto, che vanno in una cella di sinistra. Quindi quando arrivano tendenzialmente a Bolzaneto, secondo la nostra ricostruzione, ci sono tre celle occupate, le loro due più quella dei precedenti detenuti che non sono ancora stati tradotti. Rimangono verso sera, poi la sera della domenica vengono separati gli uomini dalle donne, le celle si sono liberate e quindi a questo punto vengono divisi per piccoli gruppi, presumibilmente in ordine alfabetico per facilitare la traduzione, quindi i ragazzi rimangono più o meno nella cella dove si trovavano e vengono poi smistati anche in altre attigue, mentre le ragazze andranno più vicino alla porta, all'uscita. Tutti quanti ricordano i vari episodi, alcuni di percosse, altri di ingiurie nel piazzale, ricordano la posizione di stazionamento vessatoria, ricordano la posizione di transito, ricordano questo episodio della separazione dei ragazzi e delle ragazze verso sera. Tutte le ragazze diranno che dopo questo episodio a loro è stato possibile sedersi, mentre ai ragazzi questo non è possibile. Ricordano tutti più o meno le stesse modalità di visita in infermeria, ricordano tutti il fatto che o sono stati costretti a firmare fogli che non comprendevano, questo per quanto riguarda gli stranieri, o che hanno firmato o che non, si sono rifiutati per questo motivo di firmare. Ricordano il cibo insufficiente, l'acqua insufficiente, il freddo e le poche coperte portate durante la notte. In maniera estremamente sintetica, Miriam Boerman Grosse non è venuta in udienza, sono state acquisite le sue dichiarazioni il 12 marzo del 2007. Lei viene dall'ospedale, non era fortunatamente ferita, era stata mandata lì per un controllo. Miriam è forse una delle graziate sia della Diaz di Bolzaneto, nel senso che la Diaz era riuscita a nascondersi dentro un armadio mentre si stava lavando i denti, e quindi il poliziotto che l'ha scovata, evidentemente più umano di altri, ha pensato di metterla insieme a quelli che andavano agli ospedali, forse per salvaguardarla in qualche modo. A me piace pensare così, per trovare in qualche modo un barlume di umanità in tutta questa orribile vicenda. Comunque sia, ricorda la Dreyer in ospedale, che non era messa bene come lei, e poi sale sul pulmino in cui sono presenti anche Mesut e la Jäger. Infatti la Jäger, Bodmer, Luthi e la Jäger, infatti la Jäger la ricorderà sul piazzale. Ricorda come tutti quelli del suo gruppo l'attesa sul piazzale, la perquisizione all'ingresso dove le viene tagliata la catenina, ricorda la cella, ricorda anche, questo è un episodio importante perché tutti lo ricordano, che ci sono delle ragazze italiane, in particolare poi sapremo è Bruschi Valeria che parla, che è di lingua madre italiana, per quanto parli diverse lingue, che cercano di mediare per far avere degli avvocati. Questo è un episodio che ricordano tutti quanti. Miriam Hegel, le sue dichiarazioni sono state acquisite il 18 marzo del 2002, lei ricorda Hubner e Treiber, con cui in effetti era al momento dell'arresto, e Natrat, anche lui al momento dell'arresto. Hubner era proprio insieme a lei, nel senso che era all'epoca il suo fidanzato. Arriva con il primo gruppo insieme, come tutti gli altri, quelli del suo gruppo, ricorda lo schiaffo sul piazzale non appena scendono dalla macchina, ricorda la gente con accento sul tirolese, ricorda che viene colpita ai reni perché durante la posizione vessatoria di stazionamento imposta sul piazzale le si addormenta un braccio e quindi lo abbassa leggermente, ricorda di essere stata portata nella cella in fondo a sinistra e che c'era un uomo con una gamba ingessata che viene fatto sedere in mezzo alla cella. Quest'uomo è evidentemente Noghera. Anche lei dice, chiede assorbenti e chiede sapone, le viene risposto che non ci sono queste cose per loro, ricorda come tutti gli altri quelle cose già citate relative al cibo e all'acqua, Ricorda la visita medica dove le viene, lei dice, una persona che dice di essere un medico, nel senso dalle sue dichiarazioni non pare molto convinta di questa cosa, dice c'è un uomo grosso che dice di essere un medico, che mi dice di spogliarmi e di fare delle flessioni. Le viene poi chiesto di rimuovere il tampone, che lei dice era l'ultimo che avevo, e quindi ho chiesto, mi sono preoccupata di questa cosa ma non ci sono state risposte. Produce il certificato medico del suo psicologo di fiducia che attesta le conseguenze. Stesso identico percorso per Julia Patzke e per Daphne Vigers. Vigers arriva tra l'altro dall'ospedale, ha un braccio fasciato, ha la febbre e le vertigini. Questo ovviamente non le frutta nessun tipo di cura o di trattamento in qualche modo più mite. Anche lei ricorderà la richiesta degli avvocati Guglielmina Zapatero Garcia. È stata sentita qui il 17 ottobre del 2006, è una ragazza spagnola, all'epoca viveva a Berlino, ricorderete probabilmente la sua capacità di parlare molte lingue, che aveva destato anche qualche perplessità all'interno della sua deposizione, nel senso che pareva rivolgersi a ciascheduno nella sua lingua, e in effetti così è. All'epoca lei stava studiando a Berlino, è di nazionalità spagnola, e conosce bene anche l'inglese, e dopo questa vicenda e la frequentazione del processo ha prestato la sua attenzione anche alla lingua italiana. Infatti nel corso della sua deposizione quasi non abbiamo avuto bisogno dell'interprete. Mina arriva verso le 3:30, viene fotosegnalata alle 8:48, va in infermeria alle 11:40 e verrà poi tradotta alle 12. Ricorda di essere stata minacciata in italiano da un agente sul piazzale, di essere condotta in bagno con una posizione estremamente umiliante con la testa sulle ginocchia. Ricorda un ragazzo in camice verde che è Brauer, appena giunto dalla doccia di decontaminazione. Ricorda tutte le altre cose che ho ricordato prima e che non sarò a ripetere. Ricorda una ragazza svedese a cui hanno strappato i piercing, che riconoscerà poi nella Olson, l'americana Eger e il suo taglio dei capelli, una tedesca a cui hanno rotto tutti i denti, che è Pushkawana Julia. Anche lei rammenta le conseguenze psichiche gravi che sono conseguite all'episodio di Bolzaneto. Wagenschein Kirsten è stata sentita all'udienza il 27 ottobre, il suo fotosegnalamento risale alle 9, poi è stata visitata alle 12, in matricola subito dopo la visita, non firma i fogli che le vengono dati. Alla domanda del pubblico ministero sul perché risponde in maniera assolutamente tranquilla e teutonica che firmare dei fogli che non si sa cosa contengano non è una buona decisione da prendere, e quindi si rifiuta di firmarli. Ricorda gli insulti, black bloc di merda durante l'attesa per arrivare. Ricordo tutti i vari passamenti che non sarò a ripetere per non tediare. Ricorda che durante il mentre in attesa, durante il fotosegnalamento fanno il gesto di picchiarla per farla firmare. Vi sono ovviamente vari riscontri della sua deposizione, della sua presenza, Laura Jäger, Bauman Barbara, Weiss Tania ed altri. E ricorda un episodio che di per sé non è di particolare gravità, ma che è estremamente significativo, che le accade in infermeria, nel senso che lei durante la visita, ritenendo probabilmente di trovarsi in un luogo in qualche modo protetto, chiede di poter vedere un avvocato. Un agente le urla in faccia letteralmente qualche cosa ordinandole di tacere, nessuno reagisce, nessuno sembra comprendere, riferirà poi che il medico le rivolge alcune domande in inglese sul suo stato di salute. Ha dovuto seguire una terapia psicologica riabilitativa di 3 mesi. Agar Morgan è venuta qui dall'Oregon per deporre il giorno 20 giugno del 2006. Senza stare a ripetere tutto quanto, possiamo dire come tratti distintivi che Agar Morgan era quella che era arrivata con il braccio rotto, delle costole incrinate e varie ecchimosi. Tutte queste cose ovviamente non sono state minimamente considerate in infermeria, né malgrado lei facesse presente la sua situazione le sono stati dati degli analgesici o in qualche modo sono state alleviate le sue sofferenze, ed è una delle ragazze a cui vengono tagliati i capelli. Lei ricorda che nella seconda cella dove viene portata un agente uomo ed una donna, prima facendo oscillare un coltello in prossimità del suo capo e poi con delle forbici tagliano alcune delle piccole treccine con decorazioni di stoffa e perline che lei portava e le buttano via, le viene ordinato di togliersi i piercing e gli orecchini, alcuni le vengono tolti direttamente, anche lei rifiuta il di firmare i fogli. E l'unica vantaggio che è riuscita ad avere Morgan in questa sede e l'altro americano Sherman in ospedale è che hanno potuto a un certo punto e molto in avanti riuscire ad avere a vedere il loro console. A questo punto, terminate velocemente il più possibile tutte queste parti civili, vorrei riferirmi un attimo alla situazione di Schreiter. Carl viene arrestato alle 19.10 del 20 luglio, arriva sostanzialmente tra le 11 e mezzanotte a Bolzaneto, anche se la trattazione atti per lui è alle 20.30. Questo si spiega perché in realtà lui è stato portato dentro un commissariato, il commissariato di San Fruttuoso, dove peraltro ci sono Sassi e Manganelli, e i tre ragazzi, anche se non si parlano mai e non si conoscono, si ricorderanno poi gli uni degli altri proprio perché si sono riconosciuti all'interno di questo commissariato. E quindi arriva tra le 11 e mezzanotte a Bolzaneto, di questa cosa danno riscontro molto chiaro anche Sassi e Manganelli, tra l'altro tutti dicendo sappiamo più o meno l'ora perché nel commissariato dove ci trovavamo c'era un orologio. Dopodiché subisce subito il passaggio tra le due ali di agenti, viene percosso, cerca di difendersi, ma non può farlo perché non ha la possibilità di muovere le mani. Viene portato nella cella 8 o nella cella 6, dove sente odore di urina, viene fotosegnalato alle 2:30 circa del 21 luglio. Dopodiché, mentre sta aspettando nel corridoio a ritorno dal fotosegnalamento, praticamente comincia a sentirsi male. Di questo episodio, del fatto che lui sta male, si ricordano Sassi e Manganelli, in particolare Manganelli. Tra l'altro Schreiter ricorda il fatto che poi loro sia nel commissariato sia dopo siano presi in giro per i loro cognomi, e loro ricordano che a un certo punto Carl non sta più in piedi e che qualcuno lo bagna o cerca di farlo bere, cercano di rianimarlo e di rimetterlo insieme, di rimetterlo in piedi, ma non vi riescono. Infatti Carl racconterà di essere in posizione vessatoria lungo il muro, di vedere vicino a lui un ragazzo con il naso sanguinante alla quale viene sbattuta la testa contro il muro, e si tratta molto probabilmente di Delfino, e quando vede questo ragazzo che sta perdendo i sensi, ricorda anche lui sostanzialmente di aver perso i sensi, nel senso non ricorda più nulla, dice nella sua deposizione, se non che si sveglia più o meno in infermeria con un afflebo e che poi viene portato in ospedale. In ospedale verrà poi dimesso nel successivo pomeriggio. La cosa sulla quale intendiamo soffermarci è il fatto che ovviamente quando Carl Schreiter viene dimesso da Bolzaneto, in codice rosso lo ricordiamo, sono presenti gli imputati Amenta e Chandra, i quali annotano sul suo diario clinico un sospetto trauma addominale con midriasi pupillare e lipotomia. Tradotto per i profani significa che probabilmente ha una lesione interna, comunque sia ricevuto un forte colpo all'addome, che ha le pupille dilatate, estremamente dilatate, segno di un problema al sistema nervoso grave, e che è privo di sensi, tant'è vero che Carl sarà fotografato dalla matricola supino sulla barella. Giustamente viene identificato il comportamento di Amenta e Chandra come punibile ai sensi degli articoli 365 e 378 del codice penale, nel senso che anche questa volta non viene compilato il referto. Sul fatto che le lesioni che presentava Schreiter fossero compatibili con che avessero i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio, direi che non ci sono molti dubbi, tant'è vero che il dottor Caruso, il quale teniamolo presente, considererà per fare le sue valutazioni proprio il diario clinico compilato, quindi sostanzialmente la fotografia che ha di fronte il dottor Caruso è la stessa che hanno i due medici quando dimettono Carl da Bolzaneto. Caruso, sulla base di quei sintomi, dice che molto probabilmente Carl ha subito un colpo talmente forte al plesso solare da fargli perdere immediatamente i sensi. Quindi non vi sono dubbi, questo ragazzo è arrivato a Bolzaneto in piedi, a un certo punto viene dimesso in codice rosso, quindi comunque sia con un pericolo di vita, con uno stato di incoscienza, con dei segni gravi di disfunzioni nervose e tra l'altro sia la dottoressa Zaccari nel corso del suo interrogatorio, ma soprattutto il dottor Toccafondi ci hanno variamente e dettagliatamente illustrato quali siano i rischi e le problematiche relative ai cosiddetti traumi chiusi addominali a cui evidentemente si riferiscono. Quindi, come l'articolo 365 ci dice, evidentemente questi due medici, nell'esercizio della loro della professione sanitaria, hanno prestato la propria assistenza ad opera di un caso, quantomeno, che può presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Ora poi il dottor Tallone, che è quello che accoglierà e visiterà Schreiter al pronto soccorso, dirà che in realtà poi al pronto soccorso Carla si è abbastanza ripreso e che tutto sommato, visto soprattutto che è rientrata la midriasi pupillare, potrebbe trattarsi, forse che sì, forse che no, di un collasso. A noi questa cosa ovviamente non deve interessare, nel senso che la giurisprudenza è assolutamente conforme ed omogenea nel dire che poi la successiva evoluzione della malattia o l'effettiva durata delle lesioni non devono in alcun modo incidere sulla valutazione dell'esistenza o meno della violazione dell'articolo 365. E non solo, questo difensore si è premurato di verificare anche da un punto di vista medico quali siano gli obblighi relativi al referto e lo ha fatto consultando alcuni scritti dell'Università della Sapienza di Roma e in particolare un piccolo articolo della dottoressa Mortati sull'obbligo di referto. La dottoressa Mortati innanzitutto in maniera molto chiara spiega quali siano le differenze, lo spiega appunto da un punto di vista di medico legale, quindi indirizzato ai medici, quindi indirizzato a coloro che avrebbero dovuto compilare il referto per Schreiter. Spiega appunto la differenza tra la denuncia e il referto, dice che la denuncia reca informazioni circa gli elementi del fatto con indicazioni riguardanti la fonte della notizia, la data dell'acquisizione della stessa e i dati riguardanti alla persona autrice del fatto e alla persona offesa, ma non reca giammai dati di natura biologica, dati di natura biologica che invece devono essere descritti con estrema cura nel referto. Inoltre, sottolinea acutamente, mentre per poter stilare una denuncia è necessario che il pubblico ufficiale abbia avuto notizia durante il proprio servizio di un reato, ossia di un delitto o di una contravvenzione effettivamente realizzatasi, ai fini del referto invece è sufficiente che l'esercente una professione sanitaria, talvolta quindi il pubblico ufficiale, anche pubblico ufficiale come nel nostro caso, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare le caratteristiche di. Quindi a nulla rileva se i medici sapessero o meno, avessero o meno visto per quattro Carla, se i medici sapessero o meno che cosa è successo, se quali sia stata poi l'evoluzione delle lesioni. L'articolo 365 configura un'ipotesi di un reato di pericolo per cui si tende ad anticipare la tutela del bene giuridico tutelato che l'hanno detto chiaramente i pubblici ministeri al corretto svolgimento dell'autorità giudiziaria. Per cui evidentemente nel nostro caso l'evento dannoso che la prescrizione di legge intendeva prevenire si è verificato, tant'è vero che noi oggi non sappiamo cosa veramente sia successo a Carla e così anche si è verificato l'evento dannoso di cui è l'articolo 378, già che l'eventuale colpevole non è stato identificato. Tra l'altro questo genere di situazioni non sono assolutamente limitate e non sono assolutamente, come dire, casuali, soprattutto per quanto riguarda l'infermeria della scuola di Bolzaneto. In particolare, credo che emerga in maniera estremamente chiara dalle emergenze dibattimentali come in realtà l'infermeria funzioni in una maniera estremamente precisa, estremamente pianificata, estremamente voluta, scelta dal dirigente sanitario che l'ha organizzata, comunicata più o meno implicitamente agli altri medici e dagli stessi medici evidentemente accettata e portata avanti. Questo perché lo dico? Lo dico perché le modalità con cui funziona l'infermeria sono assolutamente omogenee. Dal venerdì alla domenica si fanno sempre le stesse cose ed è perfettamente chiaro sia dalle descrizioni che le persone offese fanno delle vicende che accadono in infermeria, sia dalle deposizioni degli altri infermieri, Poggi, Pratissoli, Furfolo ed Andreini in particolare, che appunto è molto chiaro come si devono svolgere le visite e le annotazioni sul diario clinico, cosa si fa e cosa non si fa, come deve essere fatto, cosa è tollerato e cosa non è tollerato. Dicevo poc'anzi che di queste scelte è evidentemente consapevole e responsabile il dottor Toccafondi, che molto chiaramente decide a cosa provvedere, a cosa no e che cosa scegliere e cosa no. Ad esempio, vediamo che nelle dichiarazioni acquisite rese dalla dottoressa Zaccardi e acquisite appunto il 5 ottobre, questa spieghi come il dottor Toccafondi teneva ad esempio particolarmente al tipo di equip con cui avrebbe lavorato. In particolare dice che aveva inizialmente creduto di poter scegliere personalmente il personale da destinare a tale operazione. Poi, preso atto della nuova disposizione, aveva rinunciato a scegliere almeno parte degli infermieri, perché, prosegue la Zaccardi, per esigenze del Ministero erano già state scelte in altre parti d'Italia. E quindi, praticamente, gli infermieri Poggi e Pattissoli sono appunto questi scelti in altre parti d'Italia, così come lo era il dottor Paolillo, che poi non fu presente, e al suo posto fu presente la dottoressa Sandra. Per quanto riguarda invece il personale medico, fu chiamata da Toccafondi, il quale mi espresse il desiderio che almeno due dei suoi collaboratori abituali fossero presenti, e infatti lei sarà presente a Bolzaneto e a Bondati a San Giuliano. A tal fine mi pregò di mettere per iscritto la disponibilità mia e quella di Abbondati a tale incarico, rassicurandomi sul fatto che avrebbe chiesto lui personalmente al dottor Sabella che le nostre richieste fossero accolte, e infatti così accadde. Quindi il dottor Toccafondi sceglie per quanto possibile con la massima cura le persone che lavorano con lui. Nello stesso modo il dottor Toccafondi sceglierà il modo in cui funzionerà l'infermeria e anche qual è la finalità dell'infermeria. Il fatto che questa sia una scelta emerge chiaramente da due elementi. Innanzitutto appunto dall'omogeneità, nel senso che dall'inizio alla fine e nel succedersi dei medici tutti operano nella stessa identica maniera e fanno le stesse identiche cose. Secondariamente perché il funzionamento dell'infermeria a Bolzaneto è un funzionamento del tutto peculiare, nel senso che non risponde né agli ordini che erano stati specificatamente dati per quella situazione, né e tantomeno allo svolgimento abituale delle visite e delle funzioni di un'infermeria durante i primi ingressi in carcere. In particolare, su questo punto, i pubblici ministeri hanno spiegato molto bene quello che dice la circolare. La circolare del ministro, possiamo rileggere, del dottor Sabella, facendo riferimento poi anche ad altri circolari relativi alle visite di primo ingresso, dice: a mero titolo indicativo si sensibilizza per quanto riguarda gli istituti interessati ai nuovi ingressi l'adempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 94, esposizione e attivazione, e rispetto ai nuovi giunti, eccetera. Inoltre è opportuno predisporre le forniture degli oggetti necessari alla cura e all'igiene della persona, da consegnare agli arrestati che dovessero averne bisogno. E ancora, relativamente alla visita di primo ingresso, che sarà eseguita nella maggior parte dei casi presso i presidi sanitari costituiti ad hoc a Forte San Giuliano e Bolzaneto, si confida che i sanitari in servizio effettuino, oltre alla completa e corretta compilazione del diario clinico, una meticolosa anamnesi, corredando le osservazioni e proposte soprattutto per quanto riguarda eventuali lesioni riscontrate, esprimendo giudizi di compatibilità o meno delle stesse con le affermazioni del soggetto arrestato. Di questo non c'è ombra. Tra l'altro è interessante vedere come il dottor Toccafondi, nel momento in cui questo difensore gli chiederà nel corso del suo esame se fosse stato suo compito in quanto responsabile di questi siti e di questi presidi occuparsi della fornitura dei presidi medico-sanitari e igienici e del materiale igienico da fornire ai detenuti, diranno no, assolutamente no, così come il dottor Toccafondi non ritiene di doversi occupare delle uniformi mediche. La dottoressa Zaccardi dirà che a lei aveva detto che il camice non era raccomandabile perché potevano essere afferrati per il camice, strattonati e trattenuti. Lui dirà che avrebbe voluto dei giubbetti fosforescenti tipo quelli del pronto soccorso, che probabilmente si adattavano meglio al suo gusto, ma che erano troppo costosi e che quindi insomma più o meno ognuno doveva fare un po' come voleva, e quindi insomma di questa cosa sostanzialmente non si preoccupa. Non si preoccupa neanche comunque sia di appunto dare seguito a quanto riferito nella circolare. Riferirà poi che comunque sia la situazione, quello che lui doveva fare, quello che era il compito della sua infermeria, era fare in modo che le persone arrivassero vive al carcere, che quindi fondamentalmente quello che lui doveva fare era semplicemente verificare che ci fossero ci fosse la situazione che consentisse il nulla osta alla traduzione. Del resto di questa cosa qui parla anche chiaramente la Zaccardi, quando il pubblico ministero nel corso del suo interrogatorio, che come abbiamo detto è stato acquisito, le chiede perché non siano stati compilati in maniera organica e conforme alle istruzioni di diari clinici, lei dice: dipende dal fatto che il dottor Toccafondi ci aveva dato un'indicazione di eseguire una non approfondita, probabilmente indagine, volta ad escludere urgenze cliniche. Ricordo inoltre che era molto difficile comunicare con gli arrestati che si rapportavano a noi in termini di contrasto. Quindi comunque sia della necessità compilare il diario clinico, di verificare la compatibilità delle lesioni, Toccafondi pacificamente e in maniera del tutto tranquilla e serena decide di fare a meno. In particolare però dobbiamo notare che il dottor Toccafondi ricorda perfettamente, e lo ripete più e più volte nel corso della sua deposizione, il seguito delle prescrizioni di Sabella, cioè il fatto e la raccomandazione di non mandare persone agli ospedali se non è strettamente necessario. Questa parte la ricorda perfettamente, infatti decide di acquisirla. Nello stesso tempo, appunto, si diceva, è del tutto evidente che le visite in infermeria e la compilazione del diario medico in infermeria non corrispondono neanche a quella che è l'usuale sistema di valutazione durante le visite del primo ingresso. Questo emerge in maniera, oltre a essere evidente, in maniera lapalissiana, emerge anche molto chiaramente da quello che dice l'infermiere Poggi, il quale è interrogato in merito durante la sua deposizione, dice: cioè quello a cui ho assistito io erano innanzitutto non visite normali, cioè non è quelle che si fanno in qualsiasi carcere, anche perché c'era questa promiscuità che in carcere non c'era. E poi ancora, la visita medica, anche quella era fatta a modo anomalo, nel senso che descriva quello che ricorda così come veniva fatto. No, veniva guardato cosa poteva avere, veniva detto, poi si trascriveva, veniva firmato e poi c'era la fotocopia. Il dottore si avvicinava al detenuto, lo controllava oppure no? Sì, si avvicinava, però non. Quando chiedono se vengono fatte domande sull'attuale stato di salute, Poggi risponde: domande non credo proprio, e riferisce di aver visto misurare la pressione e visitare in qualche modo il detenuto soltanto in casi estremamente gravi, in cui evidentemente il detenuto stava molto molto male. E poi ancora dice: no, ma io operavo in carcere, signor Presidente, io ho fatto 15 anni l'infermiera in carcere, io la conosco, so distinguere una visita medica. Quindi, come dicevamo, le modalità della visita in carcere sono assolutamente difformi sia dagli ordini specifici sia dall'uso comune delle visite di primo ingresso. Le modalità, dicevamo, rimangono assolutamente omogenee, tant'è vero che sono le stesse quelle che vengono descritte da Poggi dal venerdì, da quelle che poi verranno descritte da Furfaro durante la domenica pomeriggio, quindi non cambiano assolutamente. Come avviene la visita lo sappiamo, come viene annotato il diario clinico lo sappiamo, è peraltro curioso considerare come nei pochi casi di diari clinici compilati un po' più accuratamente, le parti civili interrogate durante le loro deposizioni diranno che sì, in molti casi loro ricordano di aver risposto a quelle domande, ma non in carcere, ma non a Bolzaneto, dopo in carcere. Questo per dire che probabilmente Bolzaneto è un po' come certi siti archeologici e potremmo scavare all'infinito e trovare sempre nuovi scheletri. Dopodiché sono anche molto chiare le istruzioni o comunque il modo in cui ci si deve comportare rispetto al referto. Anche su questo l'imputata Zaccardi è estremamente chiara. Infatti, rispetto al referto, riferisce: posso dire che il clima di guerra e di emergenza in cui ci trovavamo aveva fatto passare in secondo piano le necessità di notiziare l'autorità giudiziaria. Non avevo pensato a tale necessità e nessuna indicazione c'era stata fornita dal dirigente, pure sempre presente. Quindi nessuno ci pensa e comunque il dirigente non dice niente. Dirigente che, lì qua ci riportiamo alla differenza tra denuncia e referto poc'anzi ricordata, quando il pubblico ministero in maniera piuttosto incalzante gli chiede perché non abbia mai fatto referti rispetto ai manifestanti e agli arrestati, risponderà che lui aveva notiziato il carabiniere, l'ufficiale dei carabinieri presenti. Il pubblico ministero peraltro ha ricostruito come la possibilità di referto sia automaticamente e misteriosamente ricomparsa, risultata estremamente semplice quando da rifertare erano le forze dell'ordine. L'omissione di referto è comunque sia una modalità di gestione dell'infermeria, non è mai preso in considerazione il fatto di dover fare il referto e di dover notiziare l'autorità giudiziaria nei termini che la legge prevede. Un'altra cosa abbastanza interessante rispetto a questo è che è anche molto chiaro come si interviene e su cosa si interviene. Tutti i medici sentiti ricordano, stranamente, soltanto gli episodi più gravi. Sostanzialmente vedrà il collegio sul ciale degli atti che tutti ricordano Graf e Sherman, cioè i due ragazzi con problemi di lesioni testicoli e riversamento scrotale, Brauer decontaminato, la Kuschkau con l'arcata dentale sfasciata e ben poco d'altro, alcuni Schreiter, perché viene mandato via in codice rosso. Quindi questo per dire che proprio i medici ricordano e rilevano soltanto proprio quelle cose che è impossibile non ricordare e sulle quali è impossibile non intervenire. Per il resto è assolutamente omogeneo anche qui il comportamento di non arrecare nessun tipo di sollievo alle ferite e ai malesseri e ai malori che le persone presentano. Questo per quanto riguarda solo che esclusivamente le mie parti civili, quelle che io assisto, ad esempio Hegel alla fine della sua deposizione dirà chiaramente: voglio aggiungere che è stata assolutamente insufficiente l'assistenza medica ai feriti, voglio aggiungere che non sono stati curati in nessun modo. Hager Morgan, e questo appunto riferendosi soltanto a piccoli episodi che sono comunque quelli che io ho studiato in maniera evidentemente più approfondita, dirà che appunto lei aveva evidenti ecchimosi, aveva le costole rotte, aveva comunque con sé una cartella, ma nessuno si è curato di darle degli antidolorifici. È anche molto chiaro cosa viene tollerato e che cosa no. Viene tollerata la violenza fisica da parte degli agenti, anche quella verbale. Poggi e Prati Soli descrivono in maniera molto chiara l'impassibilità di tutti quanti di fronte alle percosse inflitte a Garcia. Nello stesso modo, un altro brevissimo episodio, sempre per coprire tutto l'arco dal venerdì alla domenica, è quello di Wagenschein, che ricordavo poco fa, quando viene pesantemente minacciata dalla gente con un tono di voce molto alto e nessuno interviene e fa finta di niente. A questo punto è interessante quello che dice Prati Soli, Poggi, su una domanda specifica del pubblico ministero. Chiedo scusa, c'è un po' di brusio, faccio un po' fatica. La ringrazio, sono onorata. Poggi dice: no, assolutamente io non ho visto gerarchicamente qualcuno intervenire né nel bene né nel male, li ho sempre visti tutti lì con le braccia conserte, chi sorrideva chi, però non ho mai visto un intervento diretto di un superiore rispetto a un subalterno, quando intendo nel bene e nel male o fermare certe cose o incentivare a farle. Questo parlando proprio dell'infermeria. Quindi anche questo tipo di comportamenti, che cosa può essere tollerato e cosa no in infermeria, è assolutamente chiaro, concertato, omogeneo e condotto fino alle estreme conseguenze. I medici peraltro partecipano evidentemente con volontà e coscienza a tutta questa azione, questo per i motivi di cui ho detto prima, ma ricordiamo anche che sono tutte persone che lavorano in carcere. Di questo si pregia il dottor Toccafondi dicendo, oltre a ribadire costantemente i suoi titoli, le sue esperienze e le sue capacità, dicendo che comunque sia i colleghi sono tutti colleghi di alto profilo, sono proprio le sue parole. Quindi sono persone che sanno perfettamente quello che funziona, come funziona il carcere, sanno perfettamente cosa deve succedere o cosa no, hanno probabilmente anche gli strumenti personali e professionali per opporsi. Quindi il fatto che comunque fino alla fine portino avanti questa condotta è segno di piena partecipazione alla medesima. Tra l'altro è assolutamente evidente che a Bolzaneto c'è chi ci sta e chi no. Cioè, a Bolzaneto c'è chi vede e chi no, nel senso che comunque sia, ad esempio, la infermiera Ferrara, anch'essa stranamente di Alessandria, ha visto la richiesta del pubblico ministero di trasmissione degli atti, perché comunque lei dice che le visite si facevano vestiti, che non ha mai sentito nessuno urlare, che non ha mai visto nessuno in piedi quando non ci doveva stare, che non ha mai visto sgarberie, che anzi sono tutti assolutamente tranquilli ed educati. Nello stesso modo, e lo vedremo poi, si esprimono la Zaccardi e ancor più Toccafondi, gli altri non rilasciano dichiarazioni e questo comunque lo dice lunga, non partecipano al processo, anche se poi le loro belle occasioni le hanno avute, nel senso che ad esempio il dottor Amenta era stato sentito a SIT, ma la sua totale assenza da questo processo è la prova del fatto che aveva utilizzato questa occasione non per ripensare all'accaduto, ma per esercitare il suo non vedo, non sento, non parlo, che è diverso ovviamente dal nemine tenetur sede tegere, quantomeno come spirito. Dopodiché, appunto, questo atteggiamento psicologico, a fronte di questo vediamo invece miracolosamente tutta un'altra serie di persone, tipo Poggio e Pratisoli, ma non solo, invece vedere persone che si muovono esattamente come gli altri medici, che si muovono, fanno esattamente quello che fanno gli altri, che però descrivono la situazione. Poggi descrive la posizione del cigno, ci dice che viene chiamata del cigno, ci descrive i passaggi nel bagno, descrive la posizione nelle celle, descrive tutto quello che descrivono tutte le parti civili. Furfaro, che comunque è una persona molto più giovane, che è stata molto meno a Bolzaneto e che comunque sia non ha la presa di posizione di coraggio forte che hanno avuto Poggi e Pratisoli, comunque sia descrive in maniera molto chiara quella che è la situazione, descrive i lamenti, descrive i pianti, descrive tutta una serie di altre cose. E voglio dire soltanto questa frase alla domanda per cui le chiedono se aveva avuto modo di entrare nelle celle, dice assolutamente no. Io mi ricordo di essere stata in servizio e di aver visto questi tre gabbioni, mi dispiace dirlo, sembravano buttati lì dentro come degli animali, mi dispiace ma purtroppo è la verità. Quindi comunque sia, è assolutamente evidente che a Bolzaneto si può scegliere di vedere o di non vedere. I medici dell'infermeria scelgono di non vedere e portano comunque sia questa loro scelta fino alla fine del processo. Ora io non sto a ripetere tutto quello che è riuscito a dire qua il dottor Toccafondi, di cui il collegio ricorderà i continui assolutamente sì, assolutamente no, nel senso che è molto certo, è molto preciso nella sua deposizione. Si indispettisce forse talvolta un po' quando viene riportato alle vittime di Bolzaneto e viene distolto dalla descrizione delle sue competenze professionali. Quindi non sarò a ripetere tutto quello che riesce a dire durante la sua deposizione, nell'insieme però dobbiamo dire che il suo comportamento processuale è quello di una persona che viene a raccontare delle evidenti favole, nel senso che lontano ad esempio dalla dignità dimostrata nel venire qua e nel difendersi, non nell'ammettere, nel difendersi dal dottor Perugini, Toccafondi racconterà che non ci sono mai stati agenti di sesso opposto durante le visite in infermeria, che in infermeria le visite venivano dietro al paravento, che la visita veniva palpando, auscultando, addirittura facendo dei rapidi test per verificare la situazione neurologica, tipo tendere le mani in avanti o controllare le pupille, che durante le perquisizioni veniva redatto un attento elenco degli oggetti personali della persona, che la persona lo verificava, che lo controfirmava e che poi gli oggetti gli venivano tutti restituiti. E tutta una serie di questioni di questo genere. Quindi una delle cose sulle quali questo difensore più a lungo si era soffermato durante l'interrogatorio del dottor Toccafondi era la questione, ad esempio, del Major Accident Medical Management e Support, detto MIMS, cioè il protocollo a cui il dottor Toccafondi sosteneva di essersi attenuto nel corso delle visite di triage, il protocollo, perché lui diceva appunto, spiegandoci tutti i vari codici, a cui si è aggiunto anche il codice blu, eccetera, 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 diceva che comunque sia, a Bolzaneto era stato necessario applicare questo protocollo. Ora, questo difensore, che parte sempre dalla profonda cognizione della propria ignoranza, è andato a cercarlo e ha scoperto con un po' di stupore che per incidente maggiore o maxi emergenza si intende un evento in cui la collocazione, la quantità, la gravità e il tipo dei feriti ancora vivi richieda l'utilizzo di risorse o di procedure straordinarie. E per spiegare meglio qual è la questione, dice: il Regno Unito, che nel mese di luglio è stato teatro di una maxi emergenza di stampo terroristico, ha adottato questo sistema. Ecco quindi che il protocollo che viene a proporci come protocollo di riferimento al dottor Toccafondi nel corso del suo interrogatorio è niente po' di meno quello che è stato utilizzato per gli attacchi terroristici del luglio 2001. A Londra ci sembra assolutamente evidente, come ha già sottolineato il pubblico ministero, che in Bolzaneto, per quanto sia stato un evento di difficile gestione, e così come tutto il G8, sicuramente non è uno tsunami e non è un attentato terroristico. In realtà però di questo sembra abbastanza convinto il dottor Toccafondi. Ancora una cosa volevo far presente rispetto a ciò che le persone dell'infermeria sostengono e che rispetto a, appunto, a come ci si può comportare nel difendersi o nel descrivere per contro una situazione assolutamente inesistente. La dottoressa Zaccardi, sempre nelle dichiarazioni acquisite, dice: sia il comandante che i due agenti che per tutto il tempo in cui sono stati a mio contatto dell'infermeria nella caserma di Bolzaneto non hanno tenuto atteggiamenti educati, comportamenti educati e professionali, senza mai lasciarsi andare ad apprezzamenti di sorta sui fermati arrestati, né tantomeno a violenze nei loro confronti. In compenso, poi aggiunge che tutto il personale coinvolto nella vicenda era però molto vessato dal cattivo odore e dalle condizioni igieniche degli arrestati e che per quanto la riguarda ha dovuto chiedere più volte di chiudere il condizionatore dell'aria e di aprire la finestra perché non si poteva respirare. E poi si sente in dovere di aggiungere: i ragazzi e le ragazze erano molto sporchi e il loro disordine non era riferibile a ore o a 3 giorni di vita in situazioni di disagio. Per quanto si fosse in estate, le temperature fossero elevate. In particolare, molte ragazze erano mestruate, ma nessuno aveva un tampax o un assorbente di ricambio nelle borse e negli zaini, così come non avevano spazzolini da denti, sapone, eccetera. Queste affermazioni, poi messe a confronto con quanto è stato descritto dagli arrestati sulla richiesta di pulirsi almeno dopo essere stati in bagno, sulla richiesta di assorbenti, sulla richiesta di sapone e quant'altro, assume delle connotazioni quasi grottesche, così come quasi grottesche e di un macrobumorismo sembrano lette adesso sono altre dichiarazioni, in particolare sulla perquisizione. Dice: ogni utente era pregato di effettuare 2 o 3 flessioni sulle gambe in modo da poter verificare che non nascondesse nessun oggetto nelle cavità naturali. Esclude poi che questa manovra sia stata ordinata direttamente dai medici e poi dice: se alcuni stranieri erano in difficoltà linguistica veniva loro mostrato dagli agenti come effettuare le flessioni, infatti ci ricordiamo tutti dell'episodio di Lorente, e per quanto mi riguarda non c'è stata necessità di suturare nessun ferito, questo è vero. I ragazzi e le ragazze sono state spiegate le situazioni cliniche che li riguardavano e a molti, soprattutto stranieri, sono state date spiegazioni su dove sarebbero stati portati e su che tipo di accoglienza avrebbero avuto, possibilità di nominare un avvocato, di telefonare, eccetera. Questo per dire che, secondo questo difensore, questo integra non solo il diritto di difesa, ma integra anche, comunque sia, una volontà di assumere come proprio quanto è accaduto a Bolzaneto e di difenderlo e di sostenerlo fino in fondo. Poi vabbè, sull'atteggiamento psicologico di Toccafondi e sul perché tutto questo sia avvenuto direi che c'è poco da dire. Basterà ricordare per gli insulti, basterà ricordare i comunisti gastari, ve lo do io, Che Guevara, che ricorda Poggi. Basterà ricordare la violenza che Toccafondi riesce a esprimere, proprio su Toccafondi dirà Poggi: sì, una violenza fisica inaudita, perché per me violenza fisica è anche dare dei calcetti nelle gambe per tenerle più aperte, per me violenza fisica è anche un atteggiamento, ma questa situazione che lei ci ha indicato adesso, lei l'ha vista? Come no, l'ho vista, sì. Ma lei l'ha visto, sì, ecco, una sola volta di più volte, ad opera di chi? Del dottor Toccafondi. E da parte degli agenti della penitenziaria anche oppure no? Diciamo che loro hanno avuto un atteggiamento più mite, che si può chiamare così, almeno dal punto di vista fisico. E poi ancora, io sono un essere umano, io ho lavorato 22 anni in manicomio e 15 in galera, io una violenza così inaudita e inusitata, giuro, non l'ho mai vista. E poi infine, guardi, tanti episodi me li potrò dimenticare, potrò aver fatto confusione, ma questi non si dimenticano per tutta la vita, io che non li ho subiti. Del dottor Toccafondi ancora, e in ultimo sembra particolarmente indicativa tutta la questione dei trofei che lui nega recisamente, dicendo che aveva in realtà raccolto alcune cose che erano indicative della genialità e dell'organizzazione di queste persone. Nega dicendo che non ha mai detto Andreini che la stanza dei trofei era tale e che non chiamerebbe mai così degli oggetti che invece dovrebbero far inorridire. In realtà sulla questione della stanza dei trofei parla Andreini, ne parla la Zaccardi, la quale dice serenamente e bellamente che in realtà Toccafondi, da come ho potuto capire, con questi oggetti voleva dimostrare che i manifestanti erano venuti a Genova non per manifestare pacificamente, ma già preparati agli scontri con la polizia. Del fatto che Toccafondi colleziona i trofei, se ne parla poi, Poggi e ne parla poi Pratisoli. Il Poggi dice anche che la Zaccardi dice, vedessi quanti ne ha Pontedecimo. Tutto questo per dire che in realtà, appunto, la situazione che è stata vissuta in infermeria è una situazione di eccezionale gravità, nel senso che anche rispetto alle valutazioni di quell'articolo 133, credo che sulla base di quanto riferito e di quanto esposto poc'anzi, questi giudici potranno trovare riscontro praticamente rispetto a tutte le voci che l'articolo medesimo indica per la valutazione della gravità del reato, anche in ordine a chi l'ha commesso. E non solo, si ritiene che quanto successo in infermeria, così come hanno già detto i pubblici ministeri, in realtà abbia in qualche modo dato più che altre situazioni la misura agli altri dell'impunità e la misura comunque sia di poter fare praticamente tutto. Quindi i comportamenti che sono stati messi in atto in infermeria ma anche nel resto della caserma di Bolzaneto vanno, ad avviso di chi sta parlando, valutati con la massima serenità sia dal punto di vista dell'articolo 133 che dal punto di vista della situazione in generale. I pubblici ministeri hanno esposto chiaramente, altri colleghi hanno fatto riferimento al fatto che comunque sia, per quanto non sia previsto il reato di tortura nel nostro ordinamento perché non sono state recepite le normative europee, sicuramente le situazioni che si sono verificate a Bolzaneto sono riconducibili ad un quadro di trattamento disumano e degradante, così come descritto nell'articolo 3 della Convenzione per i diritti umani, e a situazioni di tortura. Quindi è evidente che per osservare in maniera corretta Bolzaneto non si dovrà ridurre tutto il comportamento generale e tutto ciò che è avvenuto a singole fattispecie penali che il nostro ordinamento prevede, riducendo quindi tutto l'insieme a singoli episodi, ma si dovrà, riteniamo noi, al contrario, utilizzare tutti gli strumenti giuridici che il nostro ordinamento mette a disposizione per ricomporre quel più ampio mosaico di cui tutti abbiamo parlato. Guardare in faccia Bolzaneto significa avere molto coraggio, significa capire che attitudini come quella del dottor Coccafondi o dell'ispettore Gugliotta non nascono dall'oggi al domani e non si chiudono con la chiusura del sito di Bolzaneto. Significa capire che la disponibilità, la banalità del male che molti altri hanno dimostrato, cioè l'attitudine gregaria a dimenticare i propri doveri, a dimenticare la legge, a dimenticare la sofferenza altrui, il proprio essere umano per salire sul carro che si ritiene essere del più forte, anche questa non è un'attitudine che nasce con Bolzaneto e che con Bolzaneto si chiude. La verità è che se Bolzaneto è stata sicuramente una situazione di eccezionale estensione, se è vero che ci sono stati dei condizionamenti, dei particolari situazioni ambientali sia esterne che interne che l'hanno resa particolarmente grave, è anche vero che Bolzaneto ha avuto particolare visibilità. Allora guardare in faccia Bolzaneto secondo me significa anche ammettere che altri episodi di questo genere possono succedere ogni giorno, in situazioni sicuramente più ridotte, ma anche in situazioni meno tutelate e meno visibili. Le persone che sono venute qui, le parti civili di Bolzaneto, le persone offese di Bolzaneto, hanno dimostrato di avere una grande fiducia nelle istituzioni italiane, di avere una grande fiducia in questo tribunale. Hanno dimostrato di avere un grande coraggio e di avere una grande dignità. E la risposta che verrà data a questo coraggio, a questa dignità, dipende solo ed esclusivamente dalla pronuncia di questi giudici. L'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, sappiamo tutti quale sarà la sorte di questo processo. Non vi sarà un secondo grado, non vi sarà un altro giudizio. Quindi la forza con cui questi atteggiamenti vengono disconosciuti e la risposta che si dà alla fiducia che hanno riposto in questo tribunale le persone di Bolzaneto dipende solo ed esclusivamente da questi giudici. Guardare in faccia Bolzaneto significa ammettere che a Bolzaneto è stato reiterato uno dei paradigmi comportamentali più oscuri e più angoscianti dell'essere umano, che è quello della tortura. Significa ammettere che alcune persone che erano in una posizione di preminenza hanno inflitto ad altri tali e tante umiliazioni e sofferenze da far credere che queste umiliazioni fossero meritate, da far credere che comunque, da annullare l'individualità della persona riconducendola semplicemente alla mera appartenenza ad un gruppo o ad un'idea politica. La tortura significa che alle persone torturate viene fatta abbassare la testa, non gli viene permesso di guardare in faccia i loro aguzzini, e questo a Bolzaneto è successo. Significa infliggere una paura tale che sia destinata a durare nel tempo, per fare in modo che questa paura rimanga e che le persone tacciano e quello che è successo non possa venire ricordato. Affidandosi a voi, le persone civili, le parti civili, le persone offese di Bolzaneto hanno detto di no. Loro non abbassano la testa, loro non hanno più paura e soprattutto loro non vogliono dimenticare. Chiedono oggi a questo tribunale e al popolo nel nome del quale il tribunale si pronuncerà di avere il loro stesso coraggio e siamo sicuri che non saranno delusi. Per questo motivo il sottoscritto difensore consegna le proprie conclusioni scritte di parte civile, chiede a fermarsi alla penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, si associa un punto di responsabilità penale alle richieste del PM, eccetto per l'imputato Fornasiere, per i motivi che verranno poi esposti in seguito da altri colleghi, all'imputato Sciandra per quanto riguarda il capo 118 e all'imputata Menta per quanto riguarda il capo 109, chiedendone l'affermazione della penale responsabilità. Si associa in punto di valutazione e quantificazione del danno alla memoria depositata dai colleghi Guiglia, Rocca, Costa, Bigliazzi e da altri. Deposita le sue conclusioni scritte di parte civile con allegata nota spese, richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva con riserva di integrazione delle medesime e me ne mette una copia a disposizione del responsabile civile. Disposita inoltre istanza di liquidazione per le parti civili ammessa al gratuito patrocinio, riservandosi anche qui l'integrazione.
Grazie. Facciamo una breve sospensione di una quindicina di minuti e poi riprendiamo.